Seconda Pietro capitolo 3. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo prima di tutto che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno dov'è la promessa della sua venuta perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili nella pace, e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia, per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Amen. In questo passo ci sono tantissime indicazioni belle e preziose, anche profonde, ma all'inizio proprio Pietro scrive: carissimi, io tengo sveglia desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria. E noi vogliamo prendere questa frase per pensare a come ottenere e conservare il risveglio. Certo, qui non si parla proprio del risveglio spirituale come lo intendiamo noi, insomma, della Pentecoste, eccetera, ma si parla di un risveglio della mente, la mente che deve essere sveglia, che deve essere attenta, che deve saper riconoscere l'errore dalla verità. Una mente sveglia, risvegliata dallo Spirito Santo. È molto interessante questo. Certo, sul risveglio in generale è stato detto di tutto e ormai tanti dicono di appartenere al risveglio, di far parte di chiese del risveglio e c'è di tutto e c'è tanta confusione in giro. Ma qui si fa un'affermazione che riguarda la mente e dice: io voglio che la vostra mente sia tenuta sveglia ricordandovi la parola. Ogni risveglio non può prescindere dalla parola. Se c'è la parola, c'è il risveglio. Se non c'è la parola, non c'è risveglio o non è vero il risveglio. Fratelli, se noi arriviamo alla maturità di questa espressione, noi avremo veramente chiarito molte idee sulla Bibbia, sulla parola di Dio. Ci sono a volte nel passato stati dei movimenti che hanno detto no, basta che uno piazza una tenda in un posto che poi il risveglio va per tutta la città, come se fosse un'onda che arriva e arriva in tutte le case, in tutte le parti, in tutta la città. Ma la Bibbia non dice così. La Bibbia dice che per mezzo della parola siamo stati risvegliati, siamo stati toccati, siamo stati compunti nel cuore e per mezzo della parola noi siamo nati di nuovo e abbiamo creduto in Gesù. Il risveglio non può prescindere dalla parola di Dio. Innanzitutto c'è il desiderio del risveglio. Pietro sembra qui dire, io ve lo ricordo continuamente, la parola di Dio, le parole di Gesù, le parole dell'Antico Testamento, dei santi profeti, e spiega in tanti modi, in tante maniere, in questa e nella lettera precedente, che è veramente importante attenersi alle parole di Dio. La parola del Signore è così potente che Dio per mezzo della parola ha creato i cieli e la terra. Per mezzo della parola sussistono tutte le cose. Per mezzo della parola io e te siamo preservati e il Signore ci porterà avanti. Ci crediamo che il Signore ci porterà avanti fino alla fine. Quindi il desiderio del risveglio si deve basare per forza sulla parola e Lui ne ha fatto esperienza personale. L'abbiamo fatta anche noi, l'esperienza personale della parola che ha toccato i nostri cuori. Come mi sono risvegliato io, avrà pensato Pietro. Aspetta, fammi pensare. Che cosa è successo? Gesù mi diceva, attenzione perché il gallo canterà e tu mi rinnegherai. E io gli dicevo, ma no Gesù, ma io sono forte, ma io sono migliore degli altri, forse gli altri ti rinnegheranno, io no. No Gesù, non mi dire così. Ma guarda, io l'ho rinnegato veramente, mi sono vergognato, ho detto di non conoscere Gesù. E poi il gallo cantò, e poi Gesù mi ha guardato, mentre usciva dal processo, mi ha guardato. E quello sguardo ha prodotto il risveglio, dice così, no? No. Quello sguardo di Gesù su di me mi ha fatto ricordare la parola di Gesù e la parola mi ha fatto piangere. Gesù me l'aveva detto, Pietro mi rinnegherai, non ti sentire forte da te, mi rinnegherai per 3 volte e allora questo pianto mi ha portato al ravvedimento. Oggi purtroppo viviamo in una società che intende proteggere in modo particolare i ragazzini, i ragazzi, così. E tante volte noi pensiamo che per i ragazzi avere un po' di crisi spirituale, no? La tristezza secondo Dio la chiama la Bibbia, è male. Invece no. È meglio che ci sia un pianto una volta, quando ci ravvediamo e ci convertiamo, piuttosto che ci sia un pianto nell'eternità. È meglio adesso avere un momento di crisi per poi convertirsi, ravvedersi, come Pietro che si ravvide e chiese perdono al Signore, piuttosto che avere tanti sorrisi adesso e poi un pianto nell'eternità, lontani dal Signore. Il desiderio del risveglio. Ma Pietro non è anche quello che predicò a Pentecoste, vi ricordate? Predicò a Pentecoste e a Pentecoste lui, quando predicò, disse come sono stato bravo, ho predicato così bene, oggi si sono convertite 3.000 persone, disse così. No, perché? Perché furono compunti nel cuore dalla parola di Dio che li trafisse. È lo stesso termine, un termine simile a quello impiegato in Zaccaria. È importante sapere che la parola di Dio arriva nel cuore, tocca il cuore. Ed essi si rivolsero al Signore e chiesero che Gesù diventasse il loro salvatore personale. Pietro sapeva che non era stato lui, ma che è la parola di Dio che arriva nel cuore e rigenera. Nella prima lettera l'aveva appena detto, la parola di Dio ha rigenerato, la parola di Dio vi ha rigenerato. Voi avete ricevuto questa parola e siete stati salvati per mezzo della parola del Signore che vi ha rigenerato. E in questa seconda lettera dice, perché questa parola non viene da un'interpretazione personale, cioè non viene da un'idea che c'ha uno o un altro, o anche un filosofo, no, questa parola viene dalla volontà di Dio, perché degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Fratelli, il risveglio vero viene dalla parola di Dio, perché questa è ispirata dallo Spirito Santo, è la parola del Signore che tocca i nostri cuori. Il desiderio del risveglio, poi il desiderio del pastore. Aveva già detto all'inizio di questa lettera, e ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, cioè nel mio corpo, di tenervi desti, svegli, con le mie esortazioni, ricordandovele continuamente, perché sapete, fratelli, perché noi nella Chiesa mettiamo la parola di Dio al centro? Perché c'è la parola di Dio, ci sono studi biblici, c'è la predicazione? Perché la verità della parola di Dio deve essere sempre ripetuta, perché noi ce la scordiamo, ce la dimentichiamo. Vi vedo un po' così spaventati, lo sapete che ce lo dimentichiamo, tanti insegnamenti che, non lo so, anche ieri, lì a Roma, in questa scuola bellissima dove si insegna la parola di Dio, io ho ricordato delle cose che non mi ricordavo, della creazione, una spiegazione bellissima su Genesi, delle cose molto molto interessanti. Allora noi abbiamo bisogno, guardate come dice nella versione Diodati, io voglio tenervi svegli, voglio tenere desta la vostra mente, io vi risveglio per ricordo, cioè un ricordo della parola di Dio, delle cose di Dio che risvegliano la nostra mente. So che presto dovrò lasciare questa tenda, diceva Pietro qui in questa lettera, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Gesù vuole che ci ricordiamo le sue parole. Le sue parole sono vita per noi, le sue parole sono verità. Le sue parole sono acqua viva, sono rugiada, la sua parola è bella. Possiamo dire che la parola di Dio è meravigliosa e noi vogliamo riceverla nel cuore. Il pastore, Pietro in questo caso, no? È colui che ci vuole dare la parola, ci vuole ricordare la parola. Anche il pastore della comunità locale, no? A volte, sia se parla in una maniera che può essere poco simpatica o per rimproverare, oppure per incoraggiare, è comunque per il bene, perché ama il gregge, perché vuole il bene, la crescita spirituale del gregge. È importante quindi che ci sia la direzione data dalla parola. Attenzione, il desiderio del pastore è che la mente sia sveglia, la mente di ognuno di noi, ma verso una direzione, la parola. Bello quello che diceva ieri il fratello Cardarelli mentre spiegava, diceva l'espressione, la Torah, la legge, Pentateuco quindi, primi libri, la Torah è la radice della parola, indica l'atto del lanciare. Immaginate diverse persone attorno, no? E c'è uno che lancia una cosa qualsiasi, lo lanci in quella direzione. Tutti quelli che stanno lì, mentre viene lanciata la cosa, guardano da quella parte, guardano in quella direzione. Sì o no? Boh, vi vedo un po'. Lancia un boomerang e allora tutti guardano perché poi torna indietro. No, tutti guardano in quella direzione perché viene lanciata una cosa. È bellissima questa. La parola di Dio ci dà la direzione. Se la direzione la dovessi dare io come uomo, non so se potrebbe essere giusta o sbagliata. Ma Dio sia benedetto perché ci ha dato la sua parola. La sua parola ci dà la direzione giusta. Il desiderio del pastore, infine, il desiderio di una mente sincera, sana, pura, genuina. Io voglio tenere desta, sveglia la vostra mente sincera per ricordo delle parole del Signore. Alcuni a volte lamentano di non capire, ma aprono la mente. La loro mente è sincera davanti alla parola di Dio. Voi sapete tutti, fratelli, non c'è bisogno di dare lunghe spiegazioni su queste, che certe volte ci sono alcuni che dicono: questa pagina della Bibbia non mi piace, la strappo, quest'altra pagina della Bibbia mi dice una cosa troppo dura, non la voglio seguire, eccetera, eccetera, eccetera. Invece noi vogliamo accostarci alla parola di Dio con una mente sincera, pronta a ricevere. Alcuni si scoraggiano perché hanno tanta confusione in testa. A volte, quando siamo confusi, fratelli, non cerchiamo di dire: sono così confuso, adesso sto momento non capisco niente della lettura della Bibbia, non la leggo la Bibbia. È il contrario. Se siamo confusi, andiamo alla parola di Dio perché illumina la mente, perché è luce sul sentiero. E quindi la parola del Signore è quella di cui abbiamo bisogno, anche se tu qualche volta ti senti un po' giù e dici: non vado in chiesa, sto male. No, ma il Signore ti incoraggia in chiesa per mezzo della parola. E allora vai in chiesa. Alcuni invece dimenticano, e Pietro diceva: non dimenticate che il Signore ha perdonato i vostri peccati, perché se no diventate miopi, sbagliate, facilmente sbagliate strada, potete inciampare, dice al capitolo 1, fate attenzione a crescere nelle vie del Signore e non dimenticare che il Signore ha perdonato i peccati. Fratelli, stasera noi vogliamo ricordarlo e vogliamo ringraziare il Signore. Grazie per il perdono, grazie per la giustificazione, grazie Signore perché mai salvato, mai reso un figliuolo di Dio. Col ricordo, il desiderio di una mente sincera che si ricorda, ricordare la verità, le verità che ci sono state annunciate, una mente aperta, pura, disposta ad accogliere la verità morale e dottrinale senza essere trascinati via. Avete visto quanti errori ci sono compresi in questo capitolo? Cioè si parla di tanti errori, non che è sbagliato. Si parla di tanti errori di persone che vogliono prenderci e trascinarci lontano. Di persone che ti dicono: il ritorno del Signore, eccolo qui, eccolo là, ma non possiamo stabilire la data. Dobbiamo sapere che Gesù ritorna presto, ma dobbiamo fare attenzione a rimanere stabili nella dottrina della parola di Dio, di conoscere sempre di più la parola di Dio e di studiarla sempre di più in modo da essere forti spiritualmente. Poi un'altra versione parla di fatti. Dice così: cari fratelli, questa è già la seconda lettera che vi scrivo, in tutte e due ho cercato di tener desta la vostra mente pura, riportando alla vostra memoria fatti che già conoscete, è una versione moderna, fatti che già conoscete. La nostra fede non è basata su delle congetture, delle speculazioni, delle filosofie. Anche perché l'espressione mente sincera era usata dai filosofi di allora e era diventata quasi proverbiale. La usò Platone, che non è un personaggio dei fumetti e non è neanche un pianeta che sta vicino. Io non lo so chi era Platone, però l'ha usata Platone, la ragion pura. È la stessa espressione di mente sincera. Mente sincera era una cosa che si capiva, cioè io non posso essere nella mia mente condizionato da desideri impuri, da desideri brutti, da desideri peccaminosi, da desideri di male. Ecco allora che cos'era questa mente sincera basata su fatti precisi. Quali sono i fatti? Gesù è morto. Gesù è stato seppellito, Gesù è risorto, Gesù è esaltato alla destra di Dio, Gesù ritornerà, Gesù ritornerà, Gesù ritornerà, gloria al nome del Signore. La parola di Dio è preziosa. E pensate che da queste parole qui si pensa che Pietro abbia influenzato Marco nella trascrittura del Vangelo di Marco. Quindi Pietro ci tiene a ricordare che queste parole possono liberare la nostra mente, posso tenerla sveglia. Signore, fa che la nostra mente sia sveglia. Fa che noi possiamo ottenere un risveglio spirituale basato sull'ascolto della parola di Dio, sul ricevere la parola di Dio e sul credere alla parola di Dio. Alziamoci in piedi, fratelli, preghiamo il Signore con tutto il cuore.